Lodare e adorare sono due termini diversi, due modi di porci davanti a Dio, no? Non sono la stessa cosa però, no? Vero? Molte volte si dice sì, lodiamo, adoriamo, no? Sono sempre un pochino visti insieme, no? Un pochino, non so, come la forchetta e il coltello, il sale e il pepe, no? Ecco, mimì e cocò, no? So. Però sono due cose diverse. Che prendono momenti diversi anche dalla nostra vita. Quindi penso che brevemente parliamo di questo e vedremo qualche esempio e vedrete che in qualche esempio delle situazioni che sono scritte nella Bibbia rimarremo stupiti da alcune cose. Ok? Comincerei prima con la... Puoi cominciare? Con l'azione del lodare. Perché ho scritto da? Perché noi possiamo pregare Dio in diverse maniere. Possiamo dire, Signore, benedicimi, oppure invece possiamo dire, Signore, io ti benedico. Non è sbagliato né uno né l'altro, attenzione, non voglio sminuire. C'è il momento in cui abbiamo bisogno di chiedere a Dio di essere benedetti, però lodare è un'altra cosa. Lodare è... Io ti benedico. Ok? E vai pure avanti. La lode è una definizione che ho trovato, parole con cui si celebra, si innalza e si esalta il merito di Dio. Per cui la lode è una conseguenza di quello che Dio fa. Perciò noi potremmo lodare Dio se conosciamo ciò che Lui fa. Se no, altrimenti. Perciò il più profondamente conosceremo Dio e più profondamente conosceremo ciò che Lui fa e ciò che Lui fa per noi anche, più chiaramente ci verrà spontanea, lodarlo, perché la lode è una conseguenza di questo. Noi possiamo lodare, oltre che Dio, anche altre persone, no? Mentre adorare non è il caso di adorare altre persone, lodare può essere un atto che noi facciamo non solo verso Dio. Noi possiamo lodare nostro figlio perché ha portato un bel 10, no? Possiamo lodare nostra moglie perché ci ha preparato un bel pranzetto, ok? Però lodare Dio, quindi, che cos'è? È lodare perché Dio ha compiuto qualcosa. Dio ha compiuto, e sappiamo che Dio ha compiuto tanto per noi. E questa lode però è una lode che deve sgorgare in maniera spontanea, non possiamo essere costretti. Come è bello quando noi ringraziamo qualcuno e lo lodiamo per ciò che ha fatto, se noi lo facciamo per un fatto di circostanza, sì, lo facciamo per educazione, ma alla fine non è una cosa, diciamo, profonda. Mentre invece la lode a Dio è qualcosa che viene dal profondo, perché è qualcosa che proviene dal fatto che noi comprendiamo che Dio ha fatto qualcosa per noi. E a quel punto lì ci viene spontaneo lodarlo. Signore, grazie, io ti lodo perché tu mi hai salvato, perché tu mi hai guarito, perché tu e tante cose, possiamo dire. Ed è qualcosa di spontaneo, non è qualcosa che qualcuno ci dice, dai, su, lodalo, dai, fai. Quindi è vero che alcune volte Riccardo o chi guida la lode può sollecitare a lodarlo, ma tante volte la lode è qualcosa che noi dobbiamo trovare in noi stessi il desiderio di farlo. E tante volte, io penso questo, alcune volte sentiamo delle testimonianze che sono talmente belle per ciò che Dio ha fatto, che quello è un modo di lodarlo. Ok? Quello è un modo di lodarlo. Cioè, noi abbiamo gli stereotipi che la lode è soltanto quando... Certo, ovviamente, non dico di no. Però la lode è anche quando noi testimoniamo di ciò che Lui ha fatto. E anzi, tante volte forse queste testimonianze dopo aumenterebbero la nostra spontaneità nel lodarlo. Tante volte forse bisognerebbe quasi cominciare con le testimonianze, il culto. Testimonianze chiaramente di fede, testimonianze di elogio a ciò che Dio ha compiuto, no? Nei giorni precedenti. E questo forse ci spingerebbe ancora di più a ringraziare e a lodare. Dove siamo rimasti. Un'altra, così, non definizione, ma si può dire che la lode è l'espressione vocale dell'adorazione, perché l'adorazione è qualcosa di più intimo, dopo vedremo. L'adorazione si può sviluppare anche senza parole. Mentre la lode, invece, normalmente è qualcosa di più esteriore, di qualcosa di espresso facilmente. Però, come dicevo prima, lode e adorazione molte volte sono a braccetto, no? E quindi di conseguenza la lode può essere effettivamente un'espressione vocale anche dell'adorazione, un qualcosa che segue. Ok? Vai pure avanti. La lode è spontanea, l'abbiamo detto, perché in Matteo, per esempio, cosa ci dice? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Perciò, se noi avremo un cuore pieno di riconoscenza verso Dio, ecco che cosa verrà fuori. Cosa verrà fuori? Verrà fuori grazie, verrà fuori della lode, perché se nel nostro cuore ci sarà questo, questo verrà fuori. Ok? Molte volte nel mondo invece non c'è molta lode, ci sono molte critiche, invece molte offese, perché il cuore, di che cosa è pieno il cuore? Qui dice, la bocca parla. Quindi ricordiamoci che è una conseguenza. Fermo tutto. Ho giusto un elenco, ma che non è esaustivo, è giusto un esempio che ho trovato con versetti biblici, ma andiamo avanti veloci, se no rimarremo qui soltanto mezz'ora per questo. Però la Bibbia suggerisce diversi modi in cui possiamo lodare il Signore. Alcuni sono cantando, nei salmi se ne vedono tanti, inginocchiandosi, alzando le mani, battendo le mani, lodandolo con strumenti, acclamandolo, gridando a lui di gioia, cantando invece nello spirito, quindi qualcosa di più interiore, portandogli offerte anche, portandogli offerte. E dite, ma perché portargli offerte? Cosa c'entra? Se vi ricordate, gli ebrei, quando andavano al Tempio, prima, cosa facevano? Prima di entrare per lodare, portavano la loro offerta, cioè il loro sacrificio, quello che serviva per fare un sacrificio, no? Quindi anche il portare l'offerta è un lodare Dio, è un lodarlo. Tutto sommato, se noi possiamo portare qualche cosa in quel cestino, è perché Dio ci ha dato di poterlo guadagnare. Ok? Quindi tutto sommato è un lodarlo, è un dire, Signore, ti ringrazio perché io ho avuto la salute per poter guadagnarmi da mangiare, da vivere e anche da poter ridarti qualcosa indietro di ciò che tu poi comunque mi hai dato. Quindi vedete che ci sono tante maniere, tanti modi di lodare, quindi non vogliamo schematizzarci a seconda di come magari noi saremo anche caratterialmente, tenderemo più a lodare in una maniera o nell'altra, ma sappiamo che questa lode deve venire, come abbiamo letto prima, da ciò che viene fuori dal cuore. Okay? Qualche esempio, brevemente. Diversi modi di lodare. Dove, quando, perché, l'ho scritto giusto per dire, facciamoci delle domande, no? di come vengono le cose. Facciamo tre esempi veloci, ma tre tipi di lodare il Signore in circostanze e in maniere diverse. Anna, ve la ricordate Anna? Anna era una donna che, è scritto in Samuele, desiderava tanto poter avere un figlio, ma era sterile. Per cui si trovò in un episodio, andando al Tempio, a prostrarsi davanti a Dio, piangere, addirittura il sacerdote la scambiò come ubriaca, a proposito di prima, e invece no, era il suo cuore che era veramente rotto davanti a Dio. Bene, cosa succede? Che dice che Dio si ricordò di lei e rimase incinta. Dopodiché però lei aveva fatto una promessa dicendo, se Dio mi darai un figlio, io però questo lo darò a te, lo dedicherò a te. Quindi quando il figlio fu svezzato, lei lo portò al Tempio. Quindi alla fine lei fece questa promessa e la mantenne. E appunto dopo lei fece questo bellissimo ringraziamento, questa lode a Dio per ciò che Dio aveva fatto. Quindi questo è, quindi, se vogliamo, una lode per essere stata esaudita. Quindi noi facciamo una richiesta a Dio, Dio ci esaudisce e noi lo lodiamo per questo. Questa è una delle maniere per lodarle, una delle circostanze. Oppure, per esempio, e Giacomo prima mi ha anticipato, Giosafat si trova che si trova i nemici davanti che spingono e loro sanno di non essere così forti, non hanno certezza di poter vincere la battaglia. Ma Dio gli dice, questa è una battaglia mia, non è vostra, ok? E quindi cosa fanno? A un certo punto loro si mettono a marciare, a cantare, a lodare, a suonare il Signore. E dice che dopo, come ha letto Giacomo, il Signore tese un'imboscata. Come? Boh, non lo sappiamo. Però Dio fece quello che l'uomo non avrebbe potuto fare. Però l'uomo ha fatto qualcosa, cioè Giosafat e i suoi hanno lodato il Signore. Quindi in questo caso era per ottenere l'esaurimento e la vittoria. Quindi in questo caso non avevano ancora avuto vittoria. Mentre Anna aveva avuto l'esaudimento, aveva pregato e dopo aver ottenuto l'esaudimento ha lodato il Signore, qui invece in questo caso è avvenuto prima. Quindi scopriamo che noi possiamo lodare prima di aver ricevuto quello che Dio ci vuol dare. Ok? Quindi questo è un altro aspetto. Oppure, andiamo avanti, Paolo e Sila in prigione. Proprio circa un anno fa ne parlammo. Qui vi feci vedere qualche foto delle prigioni, com'erano, che la Corte Europea si lamenta tanto delle nostre prigioni, e per carità non voglio entrare nel merito, ma quelle erano molto, ma molto, ma molto peggio. Eppure, cosa si trova? Si trova che Paolo e Sila, a un certo punto, lodavano, dice, e innalzavano inni al Signore. E successe che le porte si aprirono, ok? Ma loro non mica lo sapevano che le porte si sarebbero aperte, però loro avevano una tale fiducia nel Signore che innalzavano il Signore e lo lodavano. Erano lì, erano ancora vivi, avevano ancora la possibilità di testimoniare. Un carceriere, se vi ricordate, no? A Filippi si convertì. Quindi vedete che alla fine loro erano talmente fiduciosi nel Signore e sapevano veramente quello che il Signore gli aveva dato da fare, che era quello di evangelizzare e parlare del Signore, che loro in prigione, per loro era quella, era un'opportunità. Era un'opportunità. Quindi trovarono nella difficoltà e in un momento sicuramente non felice, umanamente parlando, trovarono invece un'opportunità perché il regno di Dio andasse avanti, ok? Quindi vedete che adesso io questo non vuole essere uno studio assolutamente, quindi vuole essere semplicemente una riflessione per poter, diciamo così, portare a casa nel cuore qualche spunto per poter crescere. Quindi abbiamo parlato prima, lode per essere stati esauditi, lodi prima di essere stati esauditi, oppure lodi nella sofferenza, ok? Va bene. Andiamo avanti, sempre brevemente, perché questo non doveva essere una predicazione, ma doveva essere semplicemente un piccolo pensiero. Ma va bene così, va bene così. Il Signore fa le cose bene e quindi ci fidiamo. Ebbene, praticamente vai pure avanti. Adorazione, parliamo di adorazione adesso. Io ho scritto i veri adoratori, vi leggo velocemente il versetto. L'ora viene, dice Gesù, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Perché Dio è spirito e quelli che adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Questo, se vi ricordate, Gesù stava parlando alla Samaritana e le chiedeva, ma dov'è che bisogna adorare? Al Tempio, sul Monte, dove, quando, perché? Ma alla fine Gesù disse, non è in un luogo, non è in una maniera, ma è in spirito e verità che voi dovete lodare Dio, ok? Quindi è quello che Dio cerca, un'adorazione quindi che proviene da dentro, ok? E vediamo un esempio, in questo caso facciamo solo un esempio. La donna peccatrice, la donna quella che vi ricordate che spezzò quella bottiglietta di profumo per metterla ai piedi di Gesù, vi ricordate? Quello è stato una forma di adorazione. La donna cosa disse? Vi ricordate che la donna disse qualcosa? Però vedete che si può adorare anche senza dire nessuna parola, ma si può adorare facendo qualcosa, ok? Ve lo ricordate il versetto, se no lo possiamo leggere. Una donna era in città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola a casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli il lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava i piedi e li ungeva di olio. Okay? Se vogliamo, è qualcosa di veramente estremo, di qualcosa di veramente una prostrazione, non è semplicemente un essere inginocchiato, ma veramente un fare qualcosa di quasi umiliante, no? Se vogliamo. Però quello era quello che la donna sentiva di fare. Perché veramente lei era in una situazione di umiliazione totale davanti a Gesù. Eppure questo non sta succedendo subito dopo che Gesù aveva predicato o guarito o quant'altro. Non è detto quanto tempo prima lei avesse udito la parola di Gesù. Perché sono quasi certo che lei prima aveva udito da qualche parte. Perché Gesù sapete, lui predicava nelle piazze, predicava nei monti, nella campagna, predicava dove, no? Dove era necessario. Quindi le persone erano migliaia che ascoltavano le sue parole, no? Però vedete che, questo ve lo dico perché è una cosa importante per me, io posso parlare a una persona, evangelizzarla, dire: Signore ti vuole salvare, no? Ti apri il suo cuore, bla bla bla, e non succede niente. Magari quella persona non ha fatto niente, non, esteriormente non succede niente, però noi non sappiamo. Noi stiamo mettendo in quel cuore un seme. Quel seme non sappiamo poi cosa succederà. Lo sa lo Spirito Santo, che continuerà a parlare nel suo cuore. E quindi a quel punto lì non dobbiamo né scoraggiarci e né, d'altro canto, essere frettolosi. Facciamogli fare subito la preghiera di qua o di su o di giù, perché alcune volte può essere che sia una preghiera, forse dico io, non voglio criticare chi lo fa, prendetemi cioè in parola, non voglio in quel senso lì. Però alcune volte può essere prematuro, può essere una preghiera che se non viene da dentro è qualcosa sì che magari ti impegna, ma sappiamo che l'impegno umano in queste cose vale poco se non viene veramente da dentro, no? Però insomma, ritornando a questa donna, quindi lei arrivò a quel punto e arrivò a casa di questo fariseo, quindi insomma neanche forse nel momento più adatto, diremmo noi, no? Aspettiamo che abbia finito di mangiare, no? Almeno Gesù. Poi quando esce, quando non ha più niente altro da fare, quando si è riposato, no. Lei invece è piombata dentro questa casa di un fariseo. I farisei sapete chi erano, eh? Erano quelli che sulla legge erano molto fiscali, diremmo noi oggi. E quindi, insomma, è proprio il posto dove magari uno cercherebbe di non andare se magari ha qualcosa, se faceva il lavoro che faceva lei, ok? Oppure magari, chi lo sa, non sappiamo che cosa ha spinto questa donna in quel momento a farlo. Però una cosa è certa, lei è andata ai piedi di Gesù e ha fatto quello che abbiamo letto. Bene, a questo punto quello che vogliamo vedere è che caratteristiche ha avuto questa donna. Quindi che caratteristiche aveva in quel momento che l'hanno mossa come adoratrice. Il che non vuol dire che siano tutte le caratteristiche di un adoratore, però abbiamo detto, vediamo questo esempio in particolare. Lei fu innanzitutto generosa, perché quell'alabastro probabilmente aveva anche un certo valore, e spezzandolo non era come adesso magari che avviti, poi dopo ne prendi un pochino e poi il resto te lo porti a casa. No, lì spezzandolo lo usi tutto, e quindi di conseguenza lei quello l'ha dovuto usare totalmente per il gesto che stava compiendo. E quindi sicuramente essere adoratori significa anche essere generosi. Non adoro il Signore, però, ok, appena quello che serve per oggi, perché domani c'è un'altra riunione, mi tengo per domani. Cioè, per dire, no? È qualcosa che veramente ti prende tutto, non guardi a... Questa è una delle caratteristiche. Commozione e profonda umiltà. Sicuramente questa donna si è umiliata totalmente, non c'è dubbio. Era commossa, piangeva. E quindi non dico che adesso dobbiamo essere, ripeto, questo è un esempio, quindi non vuol dire che chi è adoratore deve per forza piangere o per forza umiliarsi, ok? Però io ho voluto prendere questo esempio perché è un esempio molto profondo di adorazione, che forse noi non consideriamo normalmente di adorazione, ma questa è adorazione, io credo. Andò con un cuore rotto. Vi ricordate nel Salmo 51 cosa dice? Che Dio apprezza il cuore spezzato. È quella la vera adorazione. È quella la vera adorazione. Ok? In questo caso l'adoratore può essere anche criticato. perché qualche volta qualcuno non critica perché, ma sì, lì fanno così, o alzano le mani, o sono troppo rumorosi, o cantano qua, o cantano là. Vedete che le critiche possono esserci. Per chi non comprende magari l'adorazione, possono esserci critiche. Nel suo caso le critiche c'erano, e come, perché lei era una donna che aveva un passato, insomma, abbastanza particolare. Quindi aspettiamoci anche che possono esserci anche delle critiche, ma non per questo. Noi l'adorazione che possiamo fare al Signore è un qualcosa tra noi e Lui. Punto. Punto. Poi, l'ultimo è il finale. È il finale. Liberata dal senso di colpa. Perché per questa donna il senso di colpa era tanto. Era tanto. La schiacciava. Però Gesù cosa disse? I tuoi peccati ti sono perdonati. Che per quel fariseo era diventata dopo ovviamente una bestemmia, assolutamente. Però Gesù disse questo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Lei arrivò con un carico di colpa schiacciante ed è uscita senza magari più l'olio profumato, ma il senso di colpa l'ha lasciato lì. L'ha lasciato lì. Ed è molto bello questo, è molto bello. E devo dire questo, che talvolta il senso di colpa invece tende a frenare la nostra adorazione, perché talvolta ci viene detto, o potrebbe esserci detto, o possiamo aver sentito dire: prima dovete ravvedervi e dopo potete adorare. E invece no, e invece no. È proprio lì, è il contrario. E questo è un qualcosa che non ho mai pensato, ma è una cosa che ti stupisce, perché è vero o no che uno dice: ma no, veramente, ne ho combinate talmente tanto, oggi in chiesa non vado, perché cosa vado? Sono talmente... No, non conviene che vada, perché tanto... E invece è proprio lì, è proprio il contrario, è proprio il contrario. Ma non perché vuol dire che dobbiamo quindi peccare tutta la settimana, perché così arriviamo domenica e almeno ci arriviamo. No, non dico questo, non fraintendetemi. Però molte volte siamo frenati da questo. I nostri peccati, è vero, i nostri peccati sono quelli che fanno una barriera, no, tra Dio e noi. Però non dobbiamo prendere quello come una barriera definitiva. Dobbiamo invece, anzi, tutto sommato, andare a Lui proprio per quello. È perché è Lui che toglie i peccati da noi, non siamo noi che ci li togliamo da soli, ok? E vai pure avanti, credo che sia l'ultima, credo. Prima adorò questa donna e poi fu perdonata. Quindi non abbiamo timore, adoriamo. Poi magari uno può dire: sì, però io adoro il Signore, ma la mia adorazione è un'adorazione che come può essere... Però attenzione, che se noi vogliamo adorarlo, desideriamo adorarlo, non è una cosa macchinetta, intendo dire, ricordiamoci, ciò che viene dal cuore, ciò che il cuore è pieno. Quindi se il nostro cuore è... Sì, certo, abbiamo fatto dei peccati, però il nostro cuore è per andare al Signore, non ci preoccupiamo. Certo che gli chiederemo perdono, sicuramente. Quella donna non è che neanche gliel'ha chiesto, ha dimostrato, che è ancora più bello. È ancora meglio, è molto più profondo. Le parole sono parole, volano. Mentre invece questo è un gesto che, caspita. E dobbiamo pensare che la condanna ci porta via dall'unico balsamo che potrebbe sanare la nostra anima. E quindi cosa vuol dire questo balsamo? Se noi ci allontaniamo e non andiamo ad adorare, la condanna rimane. Vi dico, e voglio terminare con questo, anni fa successe che una persona venne da me e mi disse che erano in una situazione di adulterio, e proprio per quello non andava più in chiesa, perché si sentiva in colpa, ovviamente, no? Classico. Era una persona che però non aveva ancora fatto delle scelte definitive, scelte molto radicali, per cui il suo andare in chiesa era ancora qualcosa di così, saltuario alcune volte. Allora gli ho detto: carissimo, tu da un lato sono contento che tu dica non vado perché mi sento in colpa, perché la tua coscienza ti sta ancora parlando. Però Però c'è un però. Però se tu non vai in chiesa, se tu ti allontani, perdi l'unica possibilità perché il tuo peccato venga cancellato e la tua vita rinnovata. L'unico. Quindi da un lato buono perché la tua coscienza ti sta parlando, ma non fare quello, perché sennò ci togliamo proprio l'unica speranza. Purtroppo le cose non andarono poi bene, tornò anche in chiesa, ma purtroppo le cose non andarono bene. Forse qualcuno di voi conosce chi è questa situazione. Però effettivamente, ecco, quello che io dico che ci può stupire, ecco, e con questo voglio lasciarvi veramente, sottolineare questo aspetto dell'adorazione. Questa donna che è arrivata lì, piena di colpe, piena di peccati, e sicuramente qui nessuno compie mai peccati, perché siamo tutti perfetti, quindi non, chiaramente stiamo parlando a livello così teorico, però se mai succedesse che, se mai succedesse così, per sbaglio, che facciamo un peccato, non tiriamoci mai indietro, non diciamo il Signore adesso, caspita, no, il Signore è lì che ci aspetta, Il padre che aspettava il figlio al prodigo, ma ve lo ricordate? Ecco, quello è lui, punto. È lui. Ricordiamoci che Dio è quello.